Amici, oggi è un giorno importante per la nostra comunità. Preparati dalla notte dello Spirito, dalla liberazione del male di vivere con cui ci ha educati in queste domeniche, oggi il Signore deve dirci una cosa bella, ma la scopriremo alla fine, una cosa bella per tutti noi. Alla fine del Vangelo, che come già ci è stato detto, dobbiamo partire dall'ultima espressione. Chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Cioè potrà sperimentare tutta la gioia, la bellezza dell'amore di Dio e il gusto, il ristoro nella vita fraterna. Gesù diceva: imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro, pace per le vostre vite. Vedete, l'umiltà è uno stile di vita difficile da vivere e da insegnare, ma come dicevo prima, più che da insegnare, da accogliere, perché l'umiltà ce la manda il Signore. Il problema è saperla accogliere come un dono e non invece vederla come una condizione disonorevole. La parola stessa ha in sé delle valenze misteriose, se la leggiamo nelle varie lingue della Bibbia. In italiano e in latino humilis viene da humus, da terra. Ripensiamo a quelle parole: polvere sei, in polvere tornerai. E quando mettiamo quella cenere sulla testa, è così bello il mercoledì delle ceneri, perché non c'è boria, non c'è arroganza, siamo tutti uguali. Ma non a livella, come direbbe Totò, con le nostre doni, le nostre diversità, ma tutti assolutamente fratelli e sorelle. Essere umile è sentirsi dentro la storia del mondo, dentro questa terra, dentro l'universo, dentro una vita che è di tutte le creature. In greco è più ricco il significato, è tapeinosis, ed essere bassi. Sentirsi dentro, nel cuore, bassi, piccoli, umili. Il modello di questa umiltà è Maria, come dice nel Magnificat: il Signore ha guardato alla tapinità, alla piccolezza della sua serva. Umili perché nudi siamo usciti dal seno della madre, nudi vi faremo ritorno, perché tutti i doni che abbiamo ci sono stati dati per farli trafficare, crescere, perché siamo amministratori e non padroni della vita, perché non possiamo fare bianco e nero, ahimè, un nostro capello, né aggiungere un solo giorno alla nostra vita. In ebraico la parola umili è più vicina alla parola povero, anav, anavim. Umile e povero sono più o meno le stesse cose. Quando Matteo dice: beati i poveri in spirito, beati i miti. Non a caso Matteo unisce poveri e piccoli. Se non diventerete piccoli come Fernando Alberto, non entrerete nel regno dei cieli. Ma soprattutto, per noi discepoli di Gesù, l'umiltà è vivere come Gesù, imparare da Gesù, in qualche modo copiare lo stile di vita di Gesù. E soprattutto liberarci da tutte quelle false interpretazioni di umiltà, che adesso non posso dire tutto. Umiltà, per esempio, non è non assumere responsabilità, non avere stima di sé, non essere forti, franchi, o dire: no, questo io, tu sei più bravo, no, ma io non so, questo non ha niente a che fare con l'umiltà, è vigliaccheria, umiltà. L'umiltà è forza, l'umiltà è libertà, è creatività, proprio perché tutto ti è stato dato, sei libero come un pesce nel mare e puoi affrontare il mondo intero perché non confidi in te stesso, ma sei umile, cioè ti senti dentro. Un amore, una misericordia, ma anche un'umanità. Però se volete, vedete, c'è ancora un aspetto più sottile. Più che cos'è l'umiltà, è la non umiltà. Gesù dice all'inizio del Vangelo: disse una parabola per quelli che avevano l'intima presunzione d'essere giusti. L'intima presunzione d'essere giusti. Il rovescio dell'umiltà è pensare di salvarsi con le nostre mani, di essere autonomi, sufficienti, di guadagnarci il paradiso da soli, come si diceva una volta. Questo è il contrario dell'umiltà. Ecco allora la parabola. Vi ricordate che quando nel Vangelo ci sono due sorelle, due fratelli o due uomini, soprattutto in Luca, vuol dire che il fariseo e il pubblicano sono due pezzetti che sono dentro di noi. Dentro di noi c'è il fariseo e il pubblicano, a volte emerge l'uno, a volte l'altro. E il Signore ci invita a tener giù il fariseo e far emergere il pubblicano. Perché? Che vorrebbe dire l'uomo religioso tenerlo basso. Dice, in che senso? Sentite. Il fariseo nel tempio, quindi proprio davanti a Dio, stando in piedi, pregava così: «O Dio, ti ringrazio». Diciamo che l'inizio è buono, perché la nostra preghiera deve essere sempre un ringraziamento di lode. Noi abbiamo detto il gloria quando siamo: «Signore, ti ringrazio, siamo qui con te, siamo tutti fratelli e sorelle». Tu ci hai usato misericordia, sei morto per noi sulla croce. Ti sei fatto come un olio spremuto, hai donato la tua vita. Mi hanno regalato un bonsai molto bello con le olive vere. Ecco, l'ho messo vicino alla croce perché mi sembrava fosse il luogo adatto per lui. Signore, ti ringrazio. Adesso viene il problema, perché non sono come gli altri. A parte che questa è una stupidità, prima di tutto, è anche una bestemmia. E soprattutto è ciò che ci impedisce di capire Dio. Quando tu dici io non sono come gli altri, tu veramente, a un Dio che non fa preferenza di persone, che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, che vuole che tutti siano salvi, dove sta la bestemmia in queste parole? Perché tu pensi di essere amato da Dio per ciò che hai di diverso dagli altri. Invece Dio ti ama per ciò che hai assolutamente in comune. Sei come me, figlio, figlia di Dio, redenta da Cristo, per me come per te, Cristo è morto e risorto. È ciò che abbiamo assolutamente in comune, ma c'è anche un'enorme stupidità. Io non sono come gli altri uomini, perché tu credi di stare sopra. E di questo Dio veramente ha tristezza. Quando noi non ci sentiamo nella pasta, noi siamo qui oggi a nome per conto di tutti gli uomini, portiamo il dolore dei genitori di Sara, ma anche le lacrime di pentimento di Michele, e penso anche la sincerità o l'insincerità della cugina, ma portiamo tutta l'umanità, oggi è la giornata missionaria, i milioni di uomini e di bambini che muoiono di fame. Andrò in Africa le prossime settimane per la prima volta e sono intimamente commosso nel vedere da vicino, perché occhio non vede, cuore non sente, il dolore. Ma tu lo porti qui in questa liturgia. Se tu dici io non sono come gli altri, oltre che bugiardo sei stupido. Ecco perché lui dice, tieni lontano il fariseo da te, e aggiunge, ladri, ingiusti, adulteri. Partite da quest'idea, quando voi incontrate una persona che anche in buona fede vede attorno a sé tutto un disastro, tutta cacca, tutta ingiustizia, non solo quello non è umile, ma non potrà mai essere un uomo, una donna di speranza. Che, come ho detto mille volte, non vuol dire mettere gli occhiali rosa, ma proprio di fronte alle ruberie, alle ingiustizie, all'infedeltà della famiglia, le porti su di te. Allora tu porti davanti a Dio la sofferenza delle famiglie separate, dei figli che hanno i genitori in situazioni difficili, le ingiustizie che impoveriscono e inaridiscono interi popoli e così via. È un atteggiamento profondamente diverso quello del cristiano. E non sono come questo pubblicano. Quando nelle assemblee liturgiche, anche non dicendolo forte, ci verrebbe da dire: ma io non sono come quello lì. Questo davvero ci allontana terribilmente da Dio. E anche dai fratelli, perché anche se non lo dici, lo lasci trapelare. Io non dico cosa bisogna fare, dico che si vede se tu c'hai un'empatia, se ti senti nel cuore dei tuoi fratelli, se avverti la gioia che lui, il pubblicano, con le sue ferite, sia lì accanto a te ai piedi del Signore. Poi diventa invece ridicolo quando dice: io digiuno due volte alla settimana. È come se Narciso, se si mette davanti allo specchio e dice: te Signore, come fai, se uno come me, a non la miseria, perché io digiuno più degli altri e poi l'IVA la pago anche quando non c'è bisogno, perché la dovrebbe pagare la decima quello che compri, invece no, la pago io su tutto, perché se l'altro non la paga io almeno sono sicuro di essere a posto con le tasse del Signore. Vedete come anche la religione può essere un impedimento all'umiltà, la religione. Noi dobbiamo metterci oggi come il pubblicano, adesso tutti, dire: Signore, abbi pietà di me, giovani e adulti, a partire da me. Siamo peccatori. Tu, Signore, hai permesso che oggi le chiese siano più vuote. Come ci ha detto Sofonia venerdì, ci hai permesso di essere una minorità, un resto umile e povero, perché hai voluto da un atteggiamento di povertà e di umiltà, come hai fatto tu, nato in una greppia e morto su un legno. Vuoi che ci rialziamo? Allora diventare un popolo umile e povero vuol dire ripartire, riprendere la sfida educativa, sentirci dentro la storia dei nostri giovani, dei nostri fidanzati, delle nostre famiglie. Vuol dire diventare coraggiosi. Solo chi è umile è coraggioso, perché non deve difendere se stesso. Non mette in gioco la sua faccia, ma quella dei fratelli. Allora si diventa capaci di nuove partenze, allora si aboliscono i muri tra più grandi e meno grandi, tra chi ha partito prima e chi parte dopo, chi parte con sensibilità diverse. Ecco perché oggi è un grande giorno per noi, perché oggi è il giorno di una ripartenza spirituale. Abbiamo sofferto in questi mesi, il Signore in modi diversi a tutti ci ha fatto sentire piccoli, bassi, poveri, anche spiritualmente. Adesso ci dice: piccolo resto, popolo umile e povero, riparti, rialzati. Credete che i miracoli avvengono di domenica e nella messa. Questo è il momento. Per questo vi chiedo, anche quelle due domeniche che sarò in Africa, di prepararle al meglio questa liturgia. Dedicategli tutto di più, perché qui il Signore ci chiama a ripartire come un nuovo esodo, come dopo l'esilio, in umiltà e mitezza.